Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 638. Ultimi ammaestramenti nel Getsemani e commiato. Ascensione di Gesù al Padre. Gesù è appena un rosare di aurora d'oriente, passeggia con sua madre per le balze del Getsemani. Non vi sono parole, solo sguardi di indicibile amore. Forse le parole sono già state dette, forse non sono mai state dette. Hanno parlato le due anime, quella del Cristo, quella della Madre del Cristo. Ora è contemplazione d'amore, reciproca contemplazione. La conosce la natura rugiadosa, la pura luce del mattino. La conoscono le gentili creature di Dio, che sono le erbe, i fiori, gli uccelli, le farfalle. Gli uomini sono assenti. Io mi sento persino a disagio ad esser presente a questo addio. Signore, io non ne sono degna, esclamo fra le lacrime che mi cadono, mirando l'ultima ora di unione terrena fra la madre e il figlio, e pensando che siamo giunti al termine della amorosa fatica, tanto Gesù che Maria, che il povero, piccolo, indegno fanciullo che Gesù ha voluto testimone di tutto il tempo messianico e che ha nome Maria, ma che Gesù ama chiamare il piccolo Giovanni o anche la Violetta della Croce. Sì, piccolo Giovanni, piccolo, perché sono un niente. Giovanni, perché sono proprio quella a cui Dio ha fatto grandi grazie e perché, in misura infinitesimale, ma è tutto ciò che possiedo, e dando tutto ciò che possiedo, so di dare in misura perfetta che accontenta Gesù, perché è il tutto del mio niente. E perché in misura infinitesimale io, come il grande Giovanni diletto, ho dato tutto il mio amore a Gesù e a Maria, condividendo con loro lacrime e sorrisi, seguendoli angosciata di vederli afflitti e di non poterli difendere dal livore del mondo a costo della mia stessa vita, ed ora palpitante del palpito del loro cuore per ciò che finisce per sempre. Violetta, sì, una violetta che ha cercato di stare nascosta fra le erbe perché Gesù non la schivasse, egli che amava tutte le cose create perché opera del Padre suo, ma mi premesse sotto il suo piede divino ed io potessi morire, esalando il mio tenue profumo nello sforzo di addolcirgli il contatto con la terra, scabra e dura. Violetta della Croce, sì. E il suo sangue ha empito il mio calice sino a farlo piegare al suolo. O mio diletto, che prima del tuo sangue mi hai colmata facendomi contemplare i tuoi piedi feriti, inchiodati al legno. E ai piedi della croce era una pianticina di mammole in fiore e gocciavano le stille del sangue divino sulla pianticina di mammole in fiore. ricordo lontano, e così sempre vicino e presente. Preparazione a ciò che poi fui, il tuo portavoce, che ora è tutto asperso del tuo sangue, dei tuoi sudori e lacrime, del pianto di Maria, tua madre, ma che anche conosce le tue parole, i tuoi sorrisi, tutto di te, e non più di mammo Leodora, ma di te solo. Amore mio, unico e solo, di quel profumo divino che cullò ieri sera il mio dolore e che viene su me, dolce come un bacio, consolatore come il cielo stesso, e mi fa dimenticare tutto per vivere di te solo. La tua promessa è in me. So che non ti perderò, me lo hai promesso. E la tua promessa è sincera, è di Dio. Io avrò ancora, sempre. Solo se io peccassi di superbia, menzogna, disobbedienza, ti perderei, tu lo hai detto. Ma tu lo sai che, con la tua grazia, a sostegno della mia volontà, io non voglio peccare e spero di non peccare perché tu mi sosterrai. Non sono una quercia, lo so. Sono una violetta, uno stelo fragile che può piegare per il piede di un uccellino e anche per il peso di uno scarabeo. Ma tu sei la mia forza, o Signore, e l'amore per te è la mia ala. Non ti perderò, me lo hai promesso. Verrai tutto per me, per dare gioia alla tua morente violetta. Ma non sono egoista, Signore, tu sai che vorrei non vederti più io, ma che ti vedessero molti altri e credessero in te. A me già tanto hai dato e io non ne sono degna. Veramente mi hai amata come tu solo sai amare i tuoi figli diletti. Io penso come era dolce vederti vivere, uomo fra gli uomini, e penso che non ti vedrò più così. Tutto è stato visto e detto. So anche che tu non ti cancellerai dal mio pensiero nelle tue azioni di uomo fra gli uomini e che non avrò bisogno di libri per ricordarti quale realmente fosti. Basterà che io guardi dentro di me, dove tutta la tua vita è fissata a caratteri indelebili. Ma era dolce, dolce. Ora tu ascendi, la terra ti perde. Maria della Croce ti perde, maestro salvatore. Resterai a lei come Dio dolcissimo e non più sangue, ma miele celeste verserai nel calice violaceo della tua violetta. Io piango. Sono stata tua discepola insieme alle altre per le vie montane, selvose o aride, polverose della pianura, sul lago e presso il bel fiume della tua patria. Ora tu te ne vai e non vedrò più altro che nel ricordo Betlemme e Nazareth sui loro colli verdi di ulivi e Gerico ardente di sole e frusciante di palme e Betania amica ed Engaddi perla smarrita nei deserti e la Samaria bella, e le pianure opime di Saron e Esdrelon, e il bizzarro altopiano d'oltre Giordano, e l'incubo del Mar Morto, e le città solari della sponda mediterranea, e Gerusalemme, la città del tuo dolore, i suoi sali e scendi, gli archivolti, le piazze, i sobborghi, i pozzi e cisterne, i colli, e persino la triste valle dei lebbrosi, dove tanta tua misericordia si è effusa. E la casa del cenacolo, la fontanella che piange lì presso, il ponticello sul Cedron, il luogo del tuo sudor sanguigno, il cortile del pretorio. Ah no, quel che è tuo dolore è qui, resterà sempre. Dovrò ricercare tutti i ricordi per trovarli, ma la tua orazione nel Getsemani, la tua flagellazione, la tua ascesa al Golgota, la tua agonia e morte, e il dolore di tua madre. No, non avrò da cercarli. Sono presenti sempre. Forse li dimenticherò in paradiso, e mi pare impossibile poterli dimenticare persino là. Tutto ricordo di quelle atroci ore. Persino la forma della pietra sulla quale sei caduto. Persino il boccio di rosa rossa che batteva e pareva una goccia di sangue sul granito contro la chiusura del tuo sepolcro. Amore mio divinissimo, la tua passione vive nel mio pensiero e me se ne frange il cuore. L'aurora è sorta completamente. Già il sole è alto e gli apostoli fanno sentire le loro voci. È un segnale per Gesù e Maria. Si fermano, si guardano l'uno di fronte all'altra. Oh, era ben un uomo, un figlio di donna. Per crederlo, basta guardare questo addio. L'amore trabocca in pioggia di baci sulla madre amatissima. L'amore copre di baci il figlio amatissimo. Sembra non si possano più separare. Quando pare che stiano per farlo, un altro abbraccio li unisce ancora e fra i baci parole di reciproca benedizione. Oh, è proprio il figlio dell'uomo che lascia colei che lo ha generato. È proprio la madre che congeda per renderla al padre la sua creatura, il pegno dell'amore alla Purissima. Dio che bacia la madre di Dio. Infine la donna, come creatura, si inginocchia ai piedi del suo Dio, che è pur suo figlio, e il figlio, che è Dio, impone le mani sul capo della Madre Vergine, dell'Eterna Amata, e la benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi si china e la rialza, deponendole un ultimo bacio sulla fronte bianca come petalo di giglio, sotto l'oro dei capelli così giovanili ancora. Vanno di nuovo verso casa, e nessuno, vedendo con quale pacatezza procedono l'uno a fianco dell'altra, penserebbe a quell'onda di amore che li ha soverchiati poco prima. Ma quale differenza anche in questo addio, dalla mestizia di altri addii ormai superati e dallo strazio dell'addio della madre al figlio ucciso che doveva essere lasciato solo nel sepolcro. In questo, seppure gli occhi sono lucidi del naturale pianto di chi si sta per separare dall'amato, le labbra sorridono nella gioia di sapere che questo amato va nella dimora e alla sua gloria si conviene. Signore, là fuori sono fra il monte e Betania tutti quelli che tu avevi detto a tua madre di voler benedire oggi, dice Pietro. Va bene, ora andremo da loro. Ma prima venite, voglio dividere ancora con voi il pane. Entrano nella stanza dove 10 giorni prima erano le donne per la cena del 14° giorno del secondo mese. Maria accompagna Gesù sino a là, poi si ritira. Restano Gesù e gli 11. Sulla tavola vi è della carne arrostita, formaggelli e ulive piccole e nere, una piccola anfora di vino e una più grande d'acqua e dei larghi pani. Tavola semplice, non apparecchiata per una cerimonia di lusso, ma solo per necessità di cibo. Gesù offre e fa le parti. È al centro fra Pietro e Giacomo d'Alfeo. Li ha chiamati lui a quei posti. Giovanni, Giuda d'Alfeo e Giacomo gli sono di fronte e Tommaso, Filippo, Matteo a un lato, Andrea, Bartolomeo e lo Zelote sull'altro. Così tutti possono vedere il volto di Gesù. Pasto breve, silenzioso. Gli apostoli, giunti all'ultimo giorno di vicinanza con Gesù e nonostante le successive apparizioni collettive e singole dalla resurrezione in poi, tutte amore, non hanno mai più perduto quel venerabondo ritegno che ha caratterizzato i loro incontri con Gesù risorto. Il pasto è finito. Gesù apre le mani al di sopra della tavola col suo atto abituale davanti ad un fatto ineluttabile e dice: ecco, è venuta l'ora che io debbo lasciarvi per tornare al Padre mio. Ascoltate le ultime parole del vostro Maestro. Non allontanatevi da Gerusalemme in questi giorni. Lazzaro, al quale ho parlato, ha provveduto una volta ancora a fare realtà i desideri del suo maestro e cede a voi la casa dell'ultima cena perché abbiate una dimora nella quale raccogliere l'adunanza e raccogliervi in preghiera. State là dentro in questi giorni e pregate assiduamente per prepararvi alla venuta dello Spirito Santo che vi completerà per la vostra missione. Ricordatevi che io, eppure ero Dio, sono preparato con una severa penitenza al mio ministero di evangelizzatore. Sempre più facile e sempre più breve sarà la vostra preparazione. Ma non esigo altro da voi. Mi basta solo che preghiate assiduamente, in unione coi 72 e sotto la guida di mia madre, che vi raccomando con premura di figlio. Ella vi sarà madre e maestra di amore e sapienza perfetta. Avrei potuto mandarvi altrove per prepararvi a ricevere lo Spirito Santo, ma voglio invece che qui rimaniate, perché è Gerusalemme negatrice che deve stupire per la continuazione dei prodigi divini dati a risposta delle sue negazioni. Dopo lo Spirito Santo vi farà comprendere la necessità che la Chiesa sorga proprio in questa città, che, giudicando umanamente, è la più indegna di averla. Ma Gerusalemme è sempre Gerusalemme, anche se il peccato la colma e se qui si è compiuto il deicidio. Nulla gioverà per essa, è condannata. Ma se condannata essa è, non tutti condannati sono i suoi cittadini. State qui, per i pochi giusti che essa ha nel suo seno, e state qui perché questa è la città regale, è la città del Tempio, e perché, come è predetto dai profeti, qui, dove è stato unto e acclamato e innalzato il Re Messia, qui deve avere inizio il suo regno sul mondo, e qui ancora, dove da Dio a livello di ripudio la sinagoga per i suoi troppo orrendi delitti, deve sorgere il Tempio nuovo al quale accorreranno genti d'ogni nazione. Leggete i profeti, in essi tutto è predetto. Mia madre prima, poscia lo spirito paraclito, vi faranno comprendere le parole dei profeti per questo tempo. Rimanete qui, sino a quando Gerusalemme ripudierà voi come mi ha ripudiato e odierà la mia Chiesa come ha odiato me, covando disegni per sterminarla. Allora portatela altrove, la sede di questa mia chiesa diletta, perché essa non deve perire. Io ve lo dico, neppur l'inferno prevarrà su essa. Ma se Dio vi assicura la sua protezione, non tentate il cielo, esigendo tutto dal cielo. Andate in Efraim, come vi andò il vostro maestro, perché non era l'ora di esser preso dai nemici. Vi dico Efraim per dirvi terra di idoli e pagani, non sarà Efraim di Palestina che dovete eleggere a sede della chiesa mia. Ricordatevi quante volte a voi uniti o a un di voi singolarmente ho parlato di questo, predicendovi che avreste dovuto calcare le vie della terra per giungere al cuore di essa e là fissare la mia chiesa. È dal cuore dell'uomo che il sangue si propaga per tutte le membra. È dal cuore del mondo che il cristianesimo si deve propagare a tutta la terra. Per ora la mia chiesa è simile a creatura già concepita ma che ancora si forma nella matrice. Gerusalemme è la sua matrice, e nel suo interno il cuore ancora piccolo, intorno al quale si radunano le poche membra della Chiesa nascente, dà le sue piccole onde di sangue a queste membra. Ma giunta l'ora che Dio ha segnata, la matrice matrigna espellerà la creatura formatasi nel suo seno, ed essa andrà in una terra nuova, e la crescerà, divenendo grande corpo, esteso a tutta la terra, e i battiti del forte cuore della Chiesa si propagheranno a tutto il gran corpo. I battiti del cuor della Chiesa, affrancatasi da ogni legame col Tempio, eterna e vittoriosa, sulle rovine del Tempio perito e distrutto, vivente nel cuore del mondo, a dire ad ebrei e gentili che Dio solo trionfa e vuole ciò che vuole, e che né livore di uomini né schiere di idoli arrestano il suo volere. Ma questo verrà poi, e in quel tempo voi saprete cosa fare. Lo Spirito di Dio vi condurrà, non temete. Per ora raccogliete in Gerusalemme la prima adunanza dei fedeli. Poi altre adunanze si formeranno, più il numero di essi crescerà. In verità vi dico che i cittadini del mio regno aumenteranno rapidamente come semi gettati in ottima terra. Il mio popolo si propagherà per tutta la terra. Il Signore dice al Signore: siccome tu hai fatto questo e per me non ti sei risparmiato, io ti benedirò e moltiplicherò la tua stirpe come le stelle del cielo e come le arene che sono sul lido del mare. La tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e nella tua progenie saranno benedette tutte le nazioni della terra. Benedizione è il mio nome, il mio segno e la mia legge, là dove sono conosciuti i sovrani. Sta per venire lo Spirito Santo, il Santificatore, e voi ne sarete ripieni. Fate d'esser puri come tutto quello che deve avvicinare il Signore. Ero Signore io pure come esso, ma avevo indossato sulla mia divinità una veste per poter stare fra voi, e non solo per ammaestrarvi e redimervi con gli organi e il sangue di essa veste, ma anche per portare il santo dei santi fra gli uomini, senza la sconvenienza che ogni uomo, anche impuro, potesse posare gli occhi su colui che temono di mirare i serafini. Ma lo Spirito Santo verrà senza velo di carne, e si poserà su voi, e scenderà in voi coi suoi 7 doni, e vi consiglierà. Ora, il consiglio di Dio è cosa così sublime che occorre prepararsi adesso con una volontà eroica di una perfezione che vi faccia somiglianti al Padre vostro e al vostro Gesù, e al vostro Gesù nei suoi rapporti col Padre e con lo Spirito Santo. Quindi, carità perfetta e purezza perfetta per poter comprendere l'amore e riceverlo sul trono del cuore. Perdetevi nel gorgo della contemplazione. Sforzatevi di dimenticare che siete uomini e sforzatevi a mutarvi in serafini. Lanciatevi nella fornace delle fiamme della contemplazione. La contemplazione di Dio è simile a scintilla che scocca dall'urto della selce contro l'acciarino e suscita fuoco e luce. È purificazione il fuoco che consuma la materia opaca e sempre impura e la trasmuta in fiamma luminosa e pura. Non avrete il regno di Dio in voi se non avrete l'amore, perché il regno di Dio è l'amore e appare con l'amore e per l'amore si instaura nei vostri cuori in mezzo ai fulgori di una luce immensa che penetra e feconda, leva le ignoranze, dà le sapienze, divora l'uomo e crea il Dio, il figlio di Dio, il mio fratello, il re del trono che Dio ha preparato per coloro che si danno a Dio per avere Dio, 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 Dio solo. Siate dunque puri e santi per l'orazione ardente che santifica l'uomo, perché lo immerge nel fuoco di Dio che è la carità. Voi dovete essere santi. Non nel senso relativo che questa parola aveva sinora, ma nel senso assoluto che io ho dato alla stessa, proponendovi la santità del Signore per esempio e limite, ossia la santità perfetta. Tra noi è chiamato santo il tempio, santo il luogo dov'è l'altare, santo dei santi il luogo velato dov'è l'arca e il propiziatorio. Ma in verità vi dico che coloro che possiedono la grazia e vivono in santità per amore del Signore sono più santi del Santo dei Santi, perché Dio non si posa soltanto su essi, come sul propiziatorio che è nel Tempio, per dare i suoi ordini, ma abita in essi, per dare ad essi i suoi amori. Ricordate le mie parole dell'ultima cena. Vi avevo promesso allora lo Spirito Santo. Ecco, egli sta per venire a battezzarvi, non già con l'acqua, come ha fatto con voi Giovanni, preparandovi a me, ma col fuoco, per prepararvi a servire il Signore così come Egli vuole da voi. Ecco, Egli sarà qui, di qui a non molti giorni, e dopo la sua venuta le vostre capacità aumenteranno senza misura e voi sarete capaci di comprendere le parole del vostro Re e fare le opere che egli vi ha detto di fare per estendere il suo regno sulla terra. Ricostruirai allora, dopo la venuta dello Spirito Santo, il regno di Israele? Gli chiedono, interrompendolo. Non ci sarà più regno di Israele, ma il mio regno. Ed esso sarà compiuto quando il Padre ha detto. Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre si è riservato in suo potere, ma voi intanto riceverete la virtù dello Spirito Santo che verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea e in Samaria e sino ai confini della terra, fondando le adunanze là dove siano uomini riuniti nel mio nome, battezzando le genti nel nome santissimo del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così come vi ho detto, perché abbiano la grazia e vivano nel Signore, predicando il Vangelo a tutte le creature, insegnando ciò che vi ho insegnato, facendo ciò che vi ho comandato di fare. Ed io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E questo voglio ancora, che a presiedere l'adunanza di Gerusalemme sia Giacomo, fratello mio. Pietro, come capo di tutta la Chiesa, dovrà sovente intraprendere viaggi apostolici perché tutti i neofiti desidereranno conoscere il pontefice, capo supremo della Chiesa. Ma grande sarà l'ascendente che sui fedeli di questa prima Chiesa avrà il fratello mio. Gli uomini sono sempre uomini e vedono da uomini. Parrà loro che Giacomo sia una continuazione di me, solo perché mi è fratello. In verità, io dico che più grande e somigliante al Cristo, egli è per sapienza che per parentela. Ma così è. Gli uomini che non mi cercavano mentre ero fra loro, ora cercheranno me in colui che mi è parente. Tu poi, Simon Pietro, sei destinato ad altri onori che non merito, Signore. Te lo dissi quando mi apparisti e ancor te lo dico alla presenza di tutti. Tu sei buono, divinamente buono, oltre che sapiente, e giustamente hai giudicato me che ti ho rinnegato in questa città, non adatto di esserne il capo spirituale. Tu mi vuoi risparmiare da tanti giusti scherni. Tutti fummo uguali, meno due, Simone. Io pure sono fuggito, non per questo, ma per le ragioni che ha detto il Signore ha destinato me a questo posto. Ma tu sei il mio capo, Simone di Giona, ed io tale ti riconosco. E alla presenza del Signore e di tutti i compagni ti professo obbedienza. Ti darò ciò che posso per aiutarti nel tuo ministero, ma te ne prego, dammi i tuoi ordini, perché tu sei il capo ed io il suddito. Quando il Signore mi ha ricordato un discorso lontano, io ho chinato il capo dicendo: sia fatto ciò che tu vuoi. Così lo dirò a te, dal momento che, avendoci lasciati il Signore, tu ne sarai il rappresentante in terra. E ci ameremo, aiutandoci nel ministero sacerdotale, dice Giacomo, inchinandosi dal suo posto per rendere omaggio a Pietro. Sì, amatevi fra voi, aiutandovi scambievolmente, perché questo è il comandamento nuovo e il segno che voi siete veramente di Cristo. Non turbatevi per nessuna ragione. Dio è con voi. Voi potete fare ciò che io voglio da voi. Non vi imporrei delle cose che non poteste fare, perché non voglio la vostra rovina, ma anzi la vostra gloria. Ecco, io vado a preparare il vostro posto a fianco del mio trono. State uniti a me e al Padre nell'amore. Perdonate al mondo che vi odia. Chiamate figli e fratelli quelli che vengono a voi o già sono con voi per amor mio. State nella quiete di sapermi sempre pronto ad aiutarvi a portare la vostra croce. Io sarò con voi nelle fatiche del vostro ministero e nell'ora delle persecuzioni. E non perirete, non soccomberete, anche se ciò sembrerà a quelli che vedono con gli occhi del mondo. Sarete gravati, addolorati, stanchi, torturati, ma il mio gaudio sarà in voi perché io vi aiuterò in ogni cosa. In verità vi dico che quando avrete ad amico l'amore, capirete che ogni cosa subita e vissuta per amor mio diviene leggera, anche se è tortura pesante del mondo. Perché a colui che riveste ogni sua azione, volontaria o impostagli, di amore, muta il giogo della vita e del mondo in giogo a lui dato da Dio, da me. Ed io vi ripeto che il mio carico è sempre proporzionato alle vostre forze e il mio giogo è leggero perché io vi aiuto a portarlo. Voi lo sapete che il mondo non sa amare, ma voi d'ora in poi amate il mondo di amor soprannaturale per insegnargli ad amare. E se vi diranno, vedendovi perseguitati, così vi ama Dio, facendovi soffrire, dandovi dolore, allora non merita conto d'esser di Dio? Rispondete, il dolore non viene da Dio, ma Dio lo permette e noi ne sappiamo la ragione e ci gloriamo di avere la parte che ebbe Gesù Salvatore, figlio di Dio. Rispondete, noi ci gloriamo di esser confitti alla croce e di continuare la passione del nostro Gesù. Rispondete con le parole della sapienza. La morte e il dolore sono entrati nel mondo per invidia del demonio, ma Dio non è autore della morte e del dolore e non gode del dolore dei viventi. Tutte le cose di Lui sono vita e tutte sono salutari. Rispondete. Al presente noi sembriamo perseguitati e vinti, ma nel giorno di Dio cambiate le sorti, noi giusti, perseguitati sulla terra, saremo gloriosi davanti a coloro che ci vessarono e disprezzarono. Però anche dite loro, venite a noi. Venite alla vita e alla pace. Il nostro Signore non vuole la vostra rovina, ma la salute vostra. Per questo ha dato il suo figlio diletto, a ciò voi tutti foste salvati. E rallegratevi di partecipare ai patimenti miei per poter essere con me nella gloria. Io sarò la vostra ricompensa oltremodo grande, promette in Abramo il Signore a tutti i suoi servi fedeli. Voi sapete come si conquista il regno dei cieli? Con la forza, e vi si giunge attraverso molte tribolazioni. Ma colui che persevera, come io ho perseverato, sarà dove io sono. Io ve l'ho detto qual è la via e la porta che conducono nel regno dei cieli. E io per primo ho camminato per quella e sono tornato al Padre per quella. Se ve ne fosse un'altra, ve l'avrei insegnata perché ho pietà della vostra debolezza d'uomini. Ma non ve ne è un'altra. Indicandovela come unica via e unica porta, anche vi dico, vi ripeto, qual è la medicina che dà forza per percorrerla ed entrare. È l'amore. Sempre l'amore. Tutto diviene possibile quando in noi è l'amore. E tutto l'amore vi darà l'amore che vi ama. Se voi chiederete in nome mio tanto amore da divenire atleti nella santità. Ora, diamoci il bacio da Dio, o amici miei dilettissimi. Si alza per abbracciarli. Tutti lo imitano, ma mentre Gesù ha un sorriso pacifico di una bellezza veramente divina, essi piangono, tutti turbati, e Giovanni, abbandonandosi sul petto di Gesù, scuotendosi tutto nei singhiozzi che gli rompono il petto, tanto sono laceranti, chiede per tutti, intuendo il desiderio di tutti, dacci almeno il tuo pane che ci fortifichi in quest'ora. Così sia, gli risponde Gesù, e preso un pane, lo spezza, dopo averlo offerto e benedetto, ripetendo le parole rituali. E lo stesso fa col vino, ripetendo poi, fate questo in memoria di me, aggiungendo che vi ho lasciato questo pegno del mio amore per essere ancora e sempre con voi, finché voi sarete con me in cielo. Li benedice e dice, ed ora andiamo. Escono dalla stanza, dalla casa. Giona, Maria e Marco sono lì fuori e si inginocchiano adorando Gesù. La pace resti con voi e vi compensi il Signore di quanto mi avete dato, dice Gesù, benedicendoli nel passare. Marco si alza dicendo, Signore, gli uliveti lungo la via di Betania sono pieni di discepoli che ti attendono. Va a dire loro che si dirigano al campo dei Galilei. Marco freccia via con tutta la velocità delle sue giovani gambe. Sono venuti tutti allora, dicono gli apostoli fra loro. Più là, seduta fra Marziam e Maria Cleofe, è la madre del Signore e si alza, vedendolo venire, adorandolo con tutto il palpito del suo cuore di madre e di fedele. Vieni, madre, anche tu, Maria, invita Gesù vedendole ferme, inchiodate dalla sua maestà che sfolgora come nel mattino della risurrezione. Ma Gesù non vuole opprimere con questa sua maestà e domanda affabilmente a Maria d'Alfeo: sei tu sola? Le altre sono avanti, coi pastori e con Lazzaro e tutta la sua famiglia, ma ci hanno lasciate qui noi perché... Oh Gesù, 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 come farò a non vederti più, Gesù benedetto, Dio mio, io che ti ho amato prima ancora che fossi nato, io che ho tanto pianto per te quando non sapevo dove eri dopo la strage, io che ho avuto il mio sole nel tuo sorriso da quando sei tornato e tutto, tutto il mio bene. Quanto bene mi hai dato. Ora sì che divento veramente povera, vedova, sola. Finché c'eri tu, c'era tutto. Credevo di aver conosciuto tutto il dolore quella sera, ma il dolore stesso, tutto quel dolore di quel giorno mi aveva inebetita e... Sì, era meno forte di ora, e poi c'era che risorgevi. Mi pareva di non crederlo, ma mi accorgo adesso che lo credevo, perché non sentivo questo che sento ora. Piange e ansima, tanto il pianto la soffoca. Maria buona, ti affliggi proprio come un bambino che crede che la madre non lo ami e l'abbia abbandonato perché è andata in città a comperargli doni che lo faranno felice e che presto sarà a lui di ritorno per coprirlo di carezze e di regali. E non faccio così io con te? Non vado a prepararti la gioia? Non vado per tornare a dirti, vieni, parente e discepola diletta, madre dei miei diletti discepoli? Non ti lascio il mio amore? Te lo dono il mio amore, Maria. Tu lo sai se ti amo. Non piangere così, ma giubila, perché non mi vedrai più vilipeso e affaticato, non più inseguito e ricco solo dell'amore di pochi. E col mio amore ti lascio mia madre. Giovanni le sarà figlio, ma tu sii le buona sorella come sempre. Vedi, ella non piange, la madre mia. Ella sa che se la nostalgia di me sarà la lima che consumerà il suo cuore, l'attesa sarà sempre breve rispetto alla grande gioia di una eternità di unione. E sa anche che non sarà questa separazione nostra così assoluta da farle dire «Non ho più figlio». Quello era il grido di dolore del giorno del dolore. Ora nel suo cuore canta la speranza. Io so che mio figlio sale al padre, ma non mi lascerà senza i suoi spirituali amori. Così credi tu e tutti. Ecco gli altri e le altre. Ecco i miei pastori. I volti di Lazzaro e delle sorelle frammezzo a tutti i servi di Betania. Il volto di Giovanna, simile a rosa sotto un velo di pioggia, e quello di Elisa e di Niche, già segnati dall'età, e ora le rughe si approfondiscono per la pena, sempre pena per la creatura, anche se l'anima giubila per il trionfo del Signore. E quello di Anastasica, e i volti liliali delle prime vergini, e l'ascetico volto di Isacco, e quello ispirato di Mattia, e il volto virile di Mannaen, e quelli austeri di Giuseppe e Nicodemo. Volti, volti, volti. Gesù chiama a sé i pastori, Lazzaro, Giuseppe, Nicodemo, Mannaen, Massimino e gli altri dei 72 discepoli. Ma tiene vicino specialmente i pastori, dicendo loro: «Qui, voi, vicini al Signore che era venuto dal cielo, curvi sul suo annichilimento, voi, vicini al Signore che al cielo ritorna, con gli spiriti gioenti della sua glorificazione. Avete meritato questo posto, perché avete saputo credere contro ogni circostanza in sfavore e avete saputo soffrire per la vostra fede. Io vi ringrazio del vostro amore fedele. Tutti vi ringrazio. Tu, Lazzaro, amico, tu, Giuseppe, e tu, Nicodemo, pietosi al Cristo quando esserlo poteva essere grande pericolo. Tu, Mannaen, che hai saputo disprezzare i sozzi favori di un immondo per camminare nella mia via. Tu, Stefano, fiorita corona di giustizia, che hai lasciato l'imperfetto per il perfetto e sarai coronato di un serto che ancora non conosci, ma che ti annunceranno gli angeli. Tu, Giovanni, per breve tempo, fratello, al seno purissimo, è venuto alla luce più che alla vista. Tu, Nicolai, che proselite, hai saputo consolarmi del dolore dei figli di questa nazione. E voi, discepole buone e forti, nella vostra dolcezza più di Giuditta. E tu, Marzian, mio fanciullo, ed ora in poi prendi il nome di Marziale, a ricordo del fanciullo romano ucciso per via e deposto al cancello di Lazzaro col cartiglio di sfida. E ora di al Galileo che ti risusciti, se è il Cristo e se è risorto. Ultimo degli innocenti che in Palestina persero la vita per servire me, anche inconsciamente, e primo degli innocenti di ogni nazione, che venuti al Cristo saranno per questo odiati e spenti anzitempo, come bocci di fiori strappati allo stelo prima che s'aprano in fiore. E questo nome, o Marziale, ti indichi il tuo destino futuro. Sii apostolo in barbare terre e conquistale al tuo Signore, come il mio amore conquistò il fanciullo romano al cielo. Tutti, tutti benedetti da me in questo addio, invocandovi dal Padre la ricompensa di coloro che hanno consolato il doloroso cammino del Figlio dell'uomo. Benedetta l'umanità nella sua porzione eletta, che è nei giudei come nei gentili, e che si è manifestata nell'amore che ebbe per me. Benedetta la terra, con le sue erbe, i suoi fiori, i suoi frutti, che mi hanno dato diletto e ristoro tante volte. Benedetta la terra, con le sue acque, i suoi tepori, per gli uccelli e gli animali, che molte volte superarono l'uomo nel dare conforto al figlio dell'uomo. Benedetto tu, sole, e tu, mare, e voi, monti, colline, pianure. Benedette voi, stelle, che mi siete state compagne nella notturna preghiera e nel dolore. E tu, luna, che mi hai fatto lume all'andare nel mio pellegrinaggio di evangelizzatore. Tutte, tutte benedette voi, creature, opere del Padre mio, mie compagne in quest'ora mortale, amiche a colui che aveva lasciato il cielo per togliere alla tribolata umanità i triboli della colpa che separa da Dio. E benedetti anche voi, strumenti innocenti della mia tortura, pine, metalli, legno, canape ritorte, perché mi avete aiutato a compiere la volontà del Padre mio. Che voce tonante a Gesù. Si spande nell'aria tepida e cheta come voce di un bronzo percosso. Si propaga in onde sul mare di volti che lo guardano da ogni direzione. Io dico che sono delle centinaia di persone quelle che circondano Gesù che ascende coi più diletti verso la cima dell'uliveto. Ma Gesù, giunto vicino al campo dei Galilei, vuoto di tende in questo periodo fra l'una e l'altra festa, ordina ai discepoli: fate fermare la gente dove è e poi seguitemi. Sale ancora, sino alla cima più alta del monte, quella che è già più prossima a Betania, che domina dall'alto che non a Gerusalemme. Stretti a lui, la madre, gli apostoli, Lazzaro, i pastori e Marziam. Più in là, a semicerchio, a tenere indietro la folla dei fedeli, gli altri discepoli. Gesù è in piedi su una larga pietra, poco sporgente, biancheggiante fra l'erba verde di una radura. Il sole lo investe, facendo biancheggiare come neve la sua veste e rilucere come oro i suoi capelli. Gli occhi favillano di una luce divina. Apre le braccia in un gesto di abbraccio. Pare voglia stringersi al seno tutte le moltitudini della terra che il suo spirito vede rappresentate in quella turba. La sua indimenticabile, inimitabile voce dà l'ultimo comando. Andate! Andate in mio nome ad evangelizzare le genti sino agli estremi confini della terra. Dio sia con voi. Il suo amore vi conforti, la sua luce vi guidi, la sua pace dimori in voi sino alla vita eterna. Si trasfigura in bellezza. Bello, bello, come e più che sul Tabor. Cadono tutti in ginocchio, adorando. Egli, mentre già si solleva dalla pietra su cui posa, cerca ancora una volta il volto di sua madre e il suo sorriso. Raggiunge una potenza che nessuno potrà mai rendere. È il suo ultimo addio alla madre. sale. Il sole, ancor più libero di baciarlo, ora che nessuna fronda, anche lieve, intercetta il cammino ai suoi raggi, colpisce dei suoi fulgori il Dio uomo che ascende col suo corpo santissimo al cielo e ne svela le piaghe gloriose che splendono come rubini vivi. Il resto è un perlaceo ridere di luce. È veramente la luce che si manifesta per ciò che è, in quest'ultimo istante, come nella notte natalizia. Sfavilla il creato della luce del Cristo che ascende. Luce che supera quella del sole, luce sovrumana e beatissima. Luce che scende dal cielo incontro alla luce che sale. E Gesù Cristo, il Verbo di Dio, dispare alla vista degli uomini in questo oceano di splendore. In terra, due unici rumori nel silenzio profondo della folla estatica. Il grido di Maria quando egli scompare, Gesù! E il pianto di Isacco. Gli altri sono ammutoliti di religioso stupore e restano là, come in attesa, finché due luci angeliche, candidissime, in forma mortale, appaiono dicendo le parole riportate nel capo primo degli Atti Apostolici.